Salve a tutti e bentornati alla Poesia dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Questa settimana la puntata è un po' una sfida che mi sono posto da solo e ho provato a vincere. Infatti ripensavo ad una poesia di Bertolt Brecht, che poi leggeremo, che parla di una frase scritta su un muro. E allora mi sono detto, perché non fare una puntata sui muri? Che cos'è un muro? Insomma, un po' una puntata particolare. E allora sono partito, come faccio spesso in questi casi, dalla definizione di muro, che adesso vi riproporrò perché è molto poetica. Il muro è una struttura edilizia parallelepipeda, avente le due dimensioni d'altezza e larghezza, notevolmente prevalenti rispetto alla terza dimensione, cioè lo spessore. Detto così, sembra una cosa molto fredda, molto asettica e assolutamente poco poetica. Però, nel corso della storia dell'uomo, la parola mura, si è abbinata ad una serie di altre parole e si è connotata a livello semantico e a livello simbolico di una serie di valori che, a mio modo di vedere, sono molto interessanti. E noi proveremo nel corso di questa puntata ad andare a toccare alcuni di questi valori, perché poi in realtà questo muro, che è diventato ad esempio il muro di gomma, il muro mentale, il muro del suono, il muro del pianto, il muro di Berlino, ha avuto nel corso della storia tantissime declinazioni, e la poesia ovviamente, come sempre, è andata ad indagare alcune di queste declinazioni. La prima della quale vi voglio parlare è l'idea del muro come strumento nel quale andare a porre la propria arte. Forse non tutti voi sapranno, anzi presumo quasi nessuno o pochi di voi, che io sono comunque uno storico dell'arte e un esperto di street art, quindi di quella forma artistica che si sviluppa proprio nei muri e che vede nei muri la sua galleria, la sua sede di espressione. C'è un artista, uno street artist, che si chiama Ivan Tressoldi, e questo street artist in realtà scrive poesie, quindi è un artista poeta, e una delle sue prime poesie, che si chiama Noi che si rema contro la notte, è scritta proprio su un muro. Cioè, in realtà non è un muro dove è scritta, ma il concetto di muro vale lo stesso. Questa poesia è stata scritta sulla serranda di un negozio, di una ferramenta, che si trova a Milano, perché Ivan Tressoldi, detto anche Ivan il poeta di strada, è un poeta e performer street artist di Milano. E allora mi piaceva iniziare con quest'idea del muro che contiene la poesia. Quindi, prima di andare a vedere le poesie che parlano dei muri, l'idea di utilizzare il muro per spingere la poesia, cioè per far conoscere agli altri la poesia. E quindi la prima che vi faccio ascoltare adesso è Noi che si rema contro la notte di Ivan Tressoldi. Noi che si rema contro la notte, giovani figli del primo pomeriggio, piantiamo un chicco in questa sincope del giorno, strappandola al ricordo del sogno, alla quiete di due occhi svenuti, all'immobile rigirarsi del sonno. Noi che si rema contro la notte, si vede quasi l'alba la sera, il sole tra le stelle, il tram tra le guglie, mentre il buio t'ammicca con uno sguardo sprofondato di seduzione disperata. Noi che si rema contro la notte, si sta la sera a letto a sognare di sognare. Ci si ricorda di tirare su i remi in barca. Il mondo ci sfugge al contrario, cascandoci addosso, soffocati dalla luna più testarda, ai piedi delle cascate del cielo. In questo caso, oltre alla poesia, che a mio modo di vedere è comunque molto interessante, è una poesia che racconta di uno status, di un modo di essere estremamente contemporaneo, è importante la posizione in cui viene messa e l'idea che ci accomuna un po', diciamo, noi siamo dei figli minori, la nostra trasmissione di questo tipo di, diciamo, di scelta artistica, cioè quella di provare ad invadere con la poesia. Noi proviamo a farlo attraverso le frequenze radiofoniche e Ivan prova a farlo attraverso i muri, facendo parlare i muri della propria città, in questo caso Milano, ma ormai avendo riscosso un discreto successo anche di molte città d'Italia e d'Europa. A questa poesia ho deciso di abbinare un pezzo hip hop che ogni tanto mi piace farvi ascoltare. Sono andato a recuperare un grandissimo classico dell'hip hop, veramente originale, cioè delle radici dell'hip hop, perché quelli che ascoltiamo adesso sono i Run DMC e questa è Walk the Line. Sister and your cousin, and it started with a little kiss like this. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata al muro. Abbiamo letto una poesia di Ivan Tressoldi, adesso il nucleo tematico in realtà prosegue sulla stessa idea, sullo stesso concetto, perché uno dei motivi per cui ho deciso di parlare del muro all'interno di una puntata della poesia dei poveri, oltre a quello che ho citato in precedenza, è anche l'aver visto sui muri di Firenze per la prima volta una serie di locandine, di manifesti con delle poesie. Nella periferia di Firenze vengono appiccicate ai muri, soprattutto nella periferia, a volte si spingono anche vicino al centro, una serie di poesie che recitano in la dicitura movimento per l'emancipazione della poesia. Al di là che la cosa mi incuriosisce e mi piace molto, cioè l'idea, come ho detto nel blocco precedente, di provare a far incidentare le persone con la poesia, cioè di costringere in qualche modo a scontrarsi con questo mezzo, con questo metodo espressivo. E allora sono andato a ricercare il manifesto, perché questo gruppo di, diciamo, poeti, forse non solo poeti, di ragazzi, hanno creato un manifesto che si trova su internet al sito del Movimento per l'Emancipazione della Poesia e che mi sembrava interessante proporre, anche se non è una poesia, perché racconta, come nel blocco precedente, e riprendendo ancora una volta un po' lo stile che ci accomuna o che accomuna questa trasmissione, l'idea di ridare vita in qualche modo alla poesia, e lo strumento per ridare vita alla poesia è il muro. In questo, ovviamente, la considerazione da fare è quella del muro come mezzo di comunicazione. Nel corso della storia, da sempre il muro viene utilizzato per comunicare, per veicolare dei valori. Basti pensare alle prime forme di stencil art, che non tutti lo sanno, ma probabilmente sono state escogitate in Italia durante il periodo fascista, perché i primi stencil erano quelli che riportavano la faccia del duce e le scritte fasciste. Da lì poi la tecnica dello stencil è stata perfezionata e poi utilizzata oggi moltissimo dalla street art, ad esempio. Ma ad esempio ricordiamo anche tutto il discorso del muro nel Sud America. Chi è stato almeno una volta in Sud America si è reso conto come ancora oggi moltissimo, e molto di più di quanto facciamo noi, che generalmente concentriamo questo sforzo durante la campagna elettorale, utilizza il muro a fini comunicativi, quindi per lanciare messaggi, slogan, idee, proposte, eccetera, eccetera. Quindi c'è questa idea del muro come luogo di comunicazione, e il Manifesto per l'Emancipazione della Poesia, che adesso vi leggerò, parte da questo assunto per provare a comunicare i suoi valori, che sono quelli che adesso vi leggerò. Ad oggi la poesia non possiede, nella volgare società contemporanea, il ruolo che dovrebbe, per ragioni culturali e storiche spettarle. E non perché essa non sia ancora portatrice della capacità di comunicare e suscitare emozioni, sentimenti e fantasie, quanto perché, sebbene si continui a scriverla, non si continua a leggerla, preferendo basso e vuoto intrattenimento a più nobili e faticosi esercizi d'animo e di pensiero. Il MEP non intende ridefinire il concetto o circoscrivere la poesia ad un determinato ismo, non vuole vincolarsi a un'omogeneità stilistica o tematica, poiché nasce come un movimento di emancipazione della poesia intesa nelle sue diverse forme. Il MEP si propone di restituire alla poesia il ruolo egemone che le compete sulle altre arti e al contempo di non lasciarla esclusivo appannaggio di una ristretta elite, ma di riportarla alle persone, per le strade e nelle piazze. Gli atti coi quali intendiamo fare ciò sono molteplici e non disdegnano la prepotenza in alcuni di essi, perché, contrariamente a una lenta e pacifica opera di sensibilizzazione, azioni di forte impatto sono in grado di sortire immediatamente il proprio effetto. Cerchiamo, laddove possibile, di far perno su quella proprietà intrinseca della parola scritta, per la quale risulta impossibile per chiunque getti su di essa lo sguardo non leggerla, in quanto la parola si fa leggere e decodificare nel momento stesso in cui viene vista. Il Movimento per l'Emancipazione della Poesia. Effettivamente l'idea con cui si conclude questo manifesto, e cioè che la parola chiama la lettura, e un'idea vera. Io ogni volta che vedevo uno di questi piccoli manifesti, di queste piccole poesie, e quindi in un muro grigio vedevo un foglio bianco con scritte delle parole, ero attirato come una forza magnetica e dovevo leggere cosa c'era scritto in quelle parole. Poi a volte erano delle poesie molto belle, a volte meno belle, perché in realtà alcuni di coloro che appartengono a questo movimento sono degli amatori, altri sono magari più bravi, però l'idea di diciamo far venire incontro la poesia, di sbatterla incontro anche con atti forti, come viene detto nel manifesto, è un'idea che ci piace. Infatti io e Antonio abbiamo deciso di adottare il manifesto del MEP come nostro, diciamo, pseudo manifesto anche per la nostra trasmissione, perché anche noi siamo un po' così. Ci manca un po' l'effetto violento, perché insomma da dentro la radio è un po' difficile, però diciamo che con la violenza delle nostre idee, che anche questo è molto poetico, proviamo a fare un lavoro simile. Continuiamo con la cultura hip hop, perché abbiamo continuato nel nucleo tematico della strada, con un altro super classico dell'hip hop, questa volta italiano. Forse non tutti sanno che, rifacciamo il giochino di prima, Neffa, prima di diventare un autore e un cantante pop, è stato il padre dell'hip hop italiano, insieme ad altri due o tre, con un gruppo che si chiamava Sangue Misto, e quella che vi facciamo ascoltare adesso è Clima di Tensione.
La tensione sale ogni giorno di più, pure quando accendo la mia tele viene su. Cico fa brutto, perché le iene adesso sono dappertutto. E un tot di gente si fa il viaggio tipo Ku Klux Klan. Vogliono spaccare come Superman, oppure Van Damme. Paiura, l'odio manda in bara, l'aria che respiro tesa vera. E quando si fa buio senti il canto delle iene. Nella mia città le strade sono piene, meglio stare accorti. Dove me la giro e me la giro sotto tiro. Sono lo straniero della mia nazione, sai che c'è. La repressione schiaccia e non fa più per me. Ding dong, piglia male quando suona la campana. La tensione sale e cresce con la luna. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Questo è il clima di tensione. Sale fumo scuro, il gioco si fa duro, perché nessuno è più al sicuro. Nelle case, con le luci sempre accese, e fuori 10.000 cani sciolti per le strade. Con la spotta di svoltare, penso prima a me, perché tempo per scherzare non ce n'è, non ce n'è. Sai perché la storia è tesa? Rimango a bocca chiusa tra la gente, pensieri alla rinfusa nella mente. Non mi lasciano capire chi sta dalla mia, ma chi è fuori resta fuori e quasi sia. Motivi di discordia scritti con il sangue. Tiro un'aria strana, la scena si confonde. Vivo coi fratelli questi tempi di guerra. Sento la pressione che ci schiaccia per terra. E questa è la mia situazione, senza soluzione per il clima di tensione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male però, e quando accuso la pressione. Vivo come vivo, clima di tensione negativo. Sopra la mia pelle come un adesivo. La situazione non si affronta più. Spilli nel mio corpo tipo rito voodoo. Cico cazze, cazze. Dietro la tensione chi c'è? Chi vuole il buio tutto intorno a me? Chi dice che è sbagliato quando sono blu? E cerca sempre un buon motivo per tirarmi giù. Cico senti bene, sono lo straniero tra le iene. Scorre sangue misto nelle vene. Porta i segni della repressione, confusione. C'è qualcuno nella testa di un guaglione. Come un'ombra alle mie spalle non mi lascia mai. Oh, Cico già so, già sai, ne fa il nome. Sono il cane sciolto per l'azione. Tocca stare allerta in questo clima di tensione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione. Giorno dopo giorno questo è il clima di tensione. Preso male vero, e quando accuso la pressione.
Continua. Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata al muro. Arriviamo alla poesia dalla quale sono partito per creare questa puntata, che è una poesia famosissima di Bertolt Brecht. È una poesia nella quale il muro diventa protagonista. Diventa protagonista per la sua capacità comunicativa, come abbiamo anticipato nel blocco precedente. Perché il muro è innanzitutto luogo per comunicare. Perché è luogo, il muro esterno, evidente a tutti. E quindi scrivere qualcosa sul muro, quello che fanno ad esempio i graffitari in periferia provando a denunciare le brutture della periferia appunto, oppure affiggere un manifesto elettorale, affiggere una scritta, scrivere un proclamo a favore o contro la guerra, è un atto molto forte e che rende immediatamente molto comunicativo quello che si dice. Pensate soltanto di recente a tutte le scritte che sono comparse, quelle xenofobe, quelle di Casa Pound contro l'Islam. Ogni volta che si utilizza il muro, in qualche modo la eco di quel messaggio viene amplificata, perché il muro, con la sua semplice, diciamo, statuaria immobilità, impone all'occhio di chi guarda quel messaggio, e imponendolo ha una funzione in qualche modo. Bertolt Brecht l'aveva capito e utilizzò il muro in una sua poesia per comunicare una serie di valori molto importanti per lui, che erano quelli della contrarietà alla Seconda Guerra Mondiale. Infatti Bertolt Brecht ci racconta di questo muro nel quale c'è scritto "Viva la guerra", ma la poesia si conclude con un finale che forse molti conosceranno, ma per chi non lo conosce adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Sul muro c'era scritto col gesso: "Vogliono la guerra. Chi l'ha scritto è già caduto". La poesia è brevissima, ma nella sua brevità racchiude una serie di messaggi molto importanti. Intanto l'idea di un eroismo che si scontra con la realtà. Questo fu un passaggio fondamentale nella cultura bellica, cioè tutti quei movimenti come il futurismo che esaltavano la guerra poi si dovettero scontrare con l'idea di una guerra che molto spesso è antieroica, che vede la morte, non vede la morte del soldato eroe, ma vede la morte come un qualcosa di stupido, di quotidiano, un qualcosa in cui si inciampa, come dirà ad esempio Ungaretti in alcune delle sue poesie. E allora Bertolt Brecht riprende quest'idea. Chi scrive "Viva la guerra" è un messaggio freschissimo, perché è scritto con il gesso. Questo è il salto qualitativo che dobbiamo fare per capire il testo. Questo scrivere con il gesso ci dà due idee: uno, della precarietà di questo messaggio, perché il gesso è qualcosa che poi con il tempo è destinato a scomparire, quindi l'idea che chi vuole la guerra è un qualcosa di transitorio, e in più la freschezza di questo messaggio, cioè per essere ancora presente sul muro vuol dire che è stato appena scritto col gesso, e nonostante sia stato appena scritto, chi l'ha scritto è già morto. L'idea di una guerra che spazza via tutto e tutti, e che quell'entusiasmo di voler entrare in guerra si sia tramutato nel giro di pochissimo tempo in un dramma mondiale, che è quello che poi, insomma, studiamo sui libri di storia ancora oggi, e che purtroppo per noi ha avuto ed ha ancora conseguenze sul piano geopolitico dello scacchiere globale. Insomma, la vecchia Europa, come aveva detto Franco Matacotta, sicuramente da questi due conflitti bellici esce molto ridimensionata e perde il suo primato politico, economico e culturale sul mondo. A questa poesia di Bertolt Brecht volevo abbinare una canzone che parlasse di muri, di pace, e ne ho cercate tante, perché di canzoni contro la guerra ce ne sono molte. Alla fine ho trovato questa, che è un po' una chicca, e quindi ve la faccio ascoltare perché è un po' particolare. Anche io ho fatto molta fatica per scovarla, e anche Antonio farà molta fatica per trovarla su internet o per reperire il disco. E quindi quella che vi faccio ascoltare adesso è "Il muro" di Flavio Aurelio e dei Luff.
Mattone su mattone per sentirti sicuro, pietra su pietra, adesso è tutto scuro. Un angelo appeso ai miei sogni nel cielo dondola leggendo il tuo nuovo Vangelo. Si ferma e mi guarda, mi dice: "Non è vero". Ma fuori c'è il sole, era venuto per te. Fuori c'è il sole, non sai più dov'è, ma fuori c'è un fiore, era nato per te. Fuori c'è un fiore, non ricordi cos'è. Quello che sprechi lo rubi a chi ha fame, ma quello che ha fame aspetta il tuo pane e fiuta nel vento come fosse un cane. Il tempo è tempo, non è una partita, e scivola lento tra le tue dita. Il tempo è vento, ma poi diventa vita. Ma fuori c'è il sole, era venuto per te. Fuori c'è il sole, non sai più dov'è, ma fuori c'è un fiore, era nato per te. Fuori c'è un fiore, non ricordi cos'è. Un muro non basta, ma basta un muro a tenere lontano il tuo nuovo futuro. Se chiudi gli occhi, davvero è tutto scuro. Hanno cambiato più paesi che scarpe, e il mare è una tomba di angeli neri strappati al deserto dei figli di ieri. Ma fuori c'è il sole, era venuto per te. Fuori c'è il sole, non sai più dov'è, ma fuori c'è un fiore, era nato per te. Fuori c'è un fiore, non ricordi cos'è. Ma fuori c'è il sole, era venuto per te. Fuori c'è il sole, non sai più dov'è. Ma fuori c'è un fiore, era nato per te. Fuori c'è un fiore, non ricordi cos'è. Fuori c'è il sole, era venuto per te. Fuori c'è il sole, non sai più dov'è. Ma fuori c'è un fiore, era nato per te. Fuori c'è un fiore, non ricordi cos'è.
Bentornati sulle frequenze di Radio Duomo a questa puntata dedicata al muro. Ci siamo avvicinati passando per l'utilizzo del muro qui a fini comunicativi, l'utilizzo di Bertolt Brecht del muro contro la guerra, e adesso dedichiamo un paio di blocchi ad alcuni muri particolari che hanno avuto nel corso della storia una funzione e un ruolo che va ben oltre la costruzione del muro in sé per sé. Il primo di cui vi voglio parlare è forse il più famoso dei muri, perlomeno per noi europei, ed è il muro di Berlino. È un muro che fu costruito tra la Germania Est e la Germania Ovest il 13 agosto del 1961 e che rimase, diciamo, eretto fino al 9 novembre del 1989. Fu a lungo il muro della guerra fredda, il muro che sostanzialmente divideva i buoni e i cattivi per alcuni, i comunisti e i capitalisti per altri, il benessere e la miseria, ma che sostanzialmente, al di là delle vostre credenze, al di là delle vostre ideologie, fu un muro che rappresentò una grande ferita, una grande divisione, perché la Germania impiegò oltre quasi 30 anni per ritrovare la sua unificazione, passò molto di più per trovare una nuova e vera entità nazionale, e ancora oggi si sta lavorando in realtà per conciliare questi due mondi che a lungo furono in conflitto, un conflitto che lasciò sul campo vittime e non solo, perché sul muro di Berlino morirono moltissime persone, perché c'era questo divieto di transitare da una parte all'altra, e molti provavano a scappare e nel tentativo di scappare venivano uccisi. Inoltre è un muro simbolico, oltre ad essere una delimitazione fisica, quella del muro, quando si costruisce un muro, come c'è scritto nel muro di Gaza, che poi sarà soggetto di uno dei prossimi blocchi, bisogna ricordarsi sempre che si lascia qualcosa dall'altra parte. E nel caso della Germania furono divise molte famiglie, ad esempio, parenti che incontravano alcuni da una parte, alcuni dall'altra, ma soprattutto fu divisa una popolazione. E mettendo questo muro si creò quasi una, diciamo, una situazione di stallo tra queste due realtà, tra questi due poli, che poi, come detto, impiegò più di 20 anni per essere risolta. C'è una poesia interessante, se non altro per il suo autore, che diciamo è abbastanza inaspettato, che parla del muro di Berlino. È una poesia scritta, pensate un po', da Michael Jackson. Io quando ho letto questa cosa l'ho trovata sull'internet, che ringraziamo sempre per i suoi preziosi suggerimenti, il signor Google è sempre con noi, ho detto sono proprio curioso di leggerla e poi sono diventato curioso di farla ascoltare agli ascoltatori della poesia dei poveri, perché un Michael Jackson abbastanza inedito, che si conosce generalmente soprattutto per la sua musica, pop, ma che tra le cose che ha scritto anche un libercolo di poesie, su cui magari prima o poi metterò le mani e farò una puntata, chi lo sa, nel quale tra queste poesie ce n'è anche una poesia in forma prosastica che parla del muro di Berlino. Adesso ve la leggo, insomma, adesso al di là della qualità poetica è comunque interessante vedere come questo argomento abbia toccato moltissimo la sensibilità di molti artisti, tra cui anche Michael Jackson. Loro odiavano il muro, ma cosa potevano farne? Era troppo difficile da abbattere. Temevano il muro, ma non avevano forse ragione? Molti di quelli che avevano tentato di oltrepassarlo erano stati uccisi. Diffidavano del muro, ma chi non l'avrebbe fatto? I loro nemici si rifiutavano di buttar giù anche solo un mattone. Non importava quanto si protraessero i negoziati di pace. Il muro ghignava. Vi sto insegnando una lezione. Si vantava. Se volete costruire qualcosa di eterno, le pietre non servono a molto, servono cose come l'odio, la paura e la diffidenza, che sono molto più forti. Sapevano che il muro aveva ragione e stavano per mollare. Solo una cosa riuscì a fermarli. Ricordarono chi c'era dall'altra parte. Nonne, cugini, sorelle, mogli, volti cari che bramavano di rivedere. «Cosa succede?» chiese il muro tremante, senza sapere come ora riuscivano a guardare attraverso il muro, nel tentativo di trovare i loro cari. In silenzio, da una persona all'altra, l'amore continuava a fare il suo lavoro invisibile. «Smettetela!» urlava il muro. «Sto cadendo!» Ma era troppo tardi. Un milione di cuori si erano ritrovati. Il muro era caduto, prima che fosse abbattuto. La poesia introduce nel discorso un argomento interessante, cioè l'idea di come un muro sia primariamente un fattore psicologico e di come nel caso del muro di Berlino, ad esempio, prima che venisse abbattuto ufficialmente, cioè prima che si concludessero i trattati di pace, fu questa spinta, questo trasporto delle persone, questo slancio ad abbattere il muro. Non è un caso, insomma, sono famosissime le scene poi della popolazione che distrugge il muro, che lo prende a picconate, perché c'era questo bisogno proprio fisico di invadere lo spazio, cioè di riconquistare uno spazio e di renderlo libero. E allora Michael Jackson ci dice proprio che la forza del muro non stava nelle sue pietre, che durano ben poco, ma stava nell'odio, stava nello sguardo verso l'altro, che era uno sguardo di alterità e non di comprensione. E superato quello scoglio, era naturale che il muro andasse giù. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Michael Jackson, visto che siamo in tema, ce ne sono molte molto belle, e noi non lo mettiamo spesso, e quindi adesso vi faccio ascoltare They Don't Care About Us nella versione brasiliana, perché c'è queste congas che mi piacciono un po'. Quindi questo è Michael Jackson con They Don't Care About Us. Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al muro. Abbiamo introdotto il tema del muro di Berlino nella poesia precedente di Michael Jackson e adesso leggiamo invece la poesia di un poeta tedesco che parla del muro di Berlino. Si chiama Rainer Kunze e nel suo testo, che si chiama appunto Il Muro, ci racconta e riprende un concetto espresso anche da Michael Jackson, cioè il rapporto tra muro e concezione psicologica, cioè di quanto la potenza di un muro, di una separazione, sia data ben più dalle idee che lo cementano che dai mattoni che lo cementano, giustamente, visto che i mattoni sono messi con il cemento. Cioè l'idea che la potenza di un muro, di una divisione, stia soprattutto negli occhi di chi guarda quel muro e lo accetta. E allora mi viene in mente tutto il discorso, ad esempio, del muro che vuole costruire Trump della frontiera con il Messico, che non è pericoloso in sé, non è pericoloso in quanto costruzione, in quanto divisione, è pericoloso perché dietro porta una mentalità che ha dentro un muro. E allora quando un muro si sposta dal confine territoriale al cervello diventa veramente difficilissimo da abbattere, e qui faccio riferimento a tutti i muri del mondo intesi come divisioni, come recinzioni, come incapacità di comprendere e tendersi verso l'altro. Proprio questo racconta Rainer Kunze, dicendo che abbattuto il muro c'è ancora molto da lavorare, perché quelle barriere psicologiche restano. È vero che il muro viene abbattuto, come ci diceva Michael Jackson nel blocco precedente, grazie alla spinta del popolo, questo è vero, ma non è mai una spinta di tutti, e allora bisogna recuperare tutte quelle persone che ancora quel muro ce l'hanno dentro la loro testa, e ce ne sono alcune anche qui da noi che ancora vorrebbero il muro di Berlino, che ancora vorrebbero la divisione netta tra buoni e cattivi, tra est e ovest del mondo. Adesso vi leggo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Quando lo rademmo al suolo non avevamo idea di quanto fosse alto in noi. Ci eravamo assuefatti al suo orizzonte e alla bonaccia. Alla sua ombra tutti non proiettavano ombra. Adesso siamo denudati di ogni scusante. È molto interessante la metafora proposta dell'ombra. Cioè l'idea che il muro permetta di non proiettare l'ombra. Ci si nasconde dietro al muro e nel momento in cui il muro viene abbattuto ognuno è costretto a misurarsi con la propria ombra, quindi utilizza un dato reale, cioè il fatto che mettendosi sotto un muro non si viene colpiti dall'ombra perché si sta nell'ombra del muro, per esprimere un concetto metaforico, l'idea che abbattuto il muro non ci sono più scuse, non ci sono più delle spartizioni nette, non c'è più un qualcuno che giustifica un'idea di odio e di divisione, e quindi ognuno deve confrontarsi con il proprio demone, con la propria ombra individuale, per provare a superare questo stato, questo stallo. A questa poesia, molto bella a mio modo di vedere, ho deciso di abbinare una canzone di Lucio Dalla che parla proprio del muro di Berlino, perché Lucio Dalla in un viaggio a Berlino racconta di aver scritto questa canzone in un incontro molto particolare con Phil Collins, se non sbaglio. Si sono incontrati su una panchina e lui ha deciso poi di scrivere questa canzone che si chiama Futura, ed è una canzone che racconta dell'incontro tra un uomo e una donna proveniente dalle due parti della Germania che si mettono insieme e decidono di fare una figlia che si chiamerà appunto Futura. Questa che ascoltiamo adesso insieme è Futura di Lucio Dalla.
Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non esser così serio, rimani i russi, i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, nascerà e non avrà paura il nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura, oh, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepe. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva. Senza avere paura domani.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata al muro. Abbiamo parlato del muro di Berlino e adesso volevo parlare con voi di un altro muro che mi sta molto caro, che è il muro israelo-palestinese. Sono stato personalmente, ho avuto la fortuna o la sfortuna di vedere il muro, perché sono stato in un viaggio in Israele a Betlemme, ma anche in altre città che confinavano, appunto, erano nel confine israelo-palestinese, ed è una delle cose più aberranti e sconvolgenti che si possa vedere. È proprio l'idea di una guerra armata ed ideologica, un muro mentale, come dicevano le poesie precedenti, che però diventa solido, ed è un muro molto alto. Devo dire che anche la presenza di numerose opere d'arte sul muro stesso, che in parte lo riqualifica, lascia comunque intatta questa idea di un muro insuperabile, invalicabile, sia per la sua altezza, un muro molto alto, sia per la sua estensione, cioè guardandolo di profilo non se ne vede la conclusione. E io ho visto soltanto la parte, diciamo, relativa al confine est, perché poi c'è quella di Gaza, che è ancora più forte come divisione, perché lì è veramente il cuore del conflitto israelo-palestinese. Allora, senza entrare nello specifico, perché occorrerebbe una puntata, occorrerebbe essere molto competenti su questo argomento, cosa che io purtroppo non sono, sono solo parzialmente competente, ma vi invito, se vi interessa l'argomento, ci sono moltissimi libri, ce n'è uno ad esempio molto bello a fumetti di un autore che si chiama Joe Sacco, che scrive graphic novel e che vi consiglio, credo stia anche qui alla Biblioteca Antonelliana, Senigallia, e lo potete prendere, insomma. Per farvi una vostra idea su quello che è sicuramente in questo momento una delle più importanti ferite nel mondo, come lo fu per tanti anni il muro di Berlino. Oggi quello stesso muro sta in Palestina. Come vi dicevo, quando ci sono stato ho visto questa bellissima frase, tra l'altro scritta in italiano, sul muro, non so chi l'ha scritta, non mi ricordo se c'era la citazione, che diceva appunto: quando costruisci un muro ricordati che lasci sempre qualcosa dall'altra parte. E allora, in omaggio al muro palestinese, per intanto provare a non scordarcelo, a non far finta che non esista, volevo leggervi questa poesia di Samir al-Kassim, che è un poeta militante, cioè un poeta, diciamo, che lotta per l'indipendenza della Palestina, palestinese appunto, che si chiama Addio ad al-Kassim. Potete legarmi mani e piedi, togliermi il quaderno e le sigarette, riempirmi la bocca di terra. La poesia è sangue del mio cuore vivo, sale del mio pane, luce dei miei occhi. Sarà scritta con le unghie e lo sguardo e il ferro. La canterò nella cella della mia prigione, al bagno, nella stalla, sotto la sferza, tra i ceppi, nello spasimo delle catene. Ho dentro di me un milione d'usignoli per cantare la mia canzone di lotta. Questa poesia era più che altro un omaggio alla popolazione palestinese e alla sua terribile condizione di sofferenza, che è contrassegnata appunto dall'esistenza di questo muro. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone dei Pink Floyd, che hanno scritto un testo per la Palestina che si chiama Song for Palestine.
Down those prison walls. the truth will set us free. The truth will set us free. Truth will set us all free. On that day, and deep in my heart, I do believe that the truth will set us all free on that day. And we shall overcome on that day.
Bentornati alla poesia dei poveri, all'ultimo blocco di questa puntata dedicata al muro. Abbiamo attraversato un po' alcuni muri cittadini, alcuni muri famosi come il muro di Berlino e il muro israelo-palestinese, e adesso arriviamo all'ultimo blocco, quello che concettualmente a mio modo di vedere è il più importante, che è quello dei muri mentali. È un po' un argomento che tocca tutti gli argomenti precedenti, cioè l'idea che molte volte il muro sia soprattutto nella nostra testa. Per parlare di questo argomento ho trovato una poesia di una poetessa, credo amatoriale, non ho idea di chi sia, si chiama Rachel Mendes, mi sembrava che fosse centrata sull'argomento, allora l'ho presa, l'ho tradotta da solo dallo spagnolo, ho fatto un'opera un po' così di autotraduzione, e poi devo dire che ci ho messo parecchio le mani, perché tradotta non è che suonava benissimo, e forse non era nemmeno una gran poesia, quindi diciamo che è una poesia a due voci, Rachel Mendes, che non ho idea di chi sia, perché non è una poetessa, sarà una mia versione omonima spagnola, e Alessandro Moscatelli, quindi l'abbiamo scritta in due in realtà, lei l'ha scritta, io gliel'ho presa e gliel'ho stravolta, se lo viene a sapere sicuramente mi denuncia e vado in galera, ma siccome non lo verrà mai a sapere, perché tanto non capisce l'italiano, essendo spagnola, spero almeno, noi comunque le rendiamo omaggio, perché lei la poesia l'ha scritta, e io diciamo che l'ho un po' rimaneggiata, ed è una poesia che parla di muri mentali, di muri che stanno dentro la nostra testa, che sono, come hanno detto gli autori delle poesie precedenti, i muri più potenti da abbattere. Costruiamo muri che sembrano insormontabili, alti, solidi, pieni di ostacoli. Posizioniamo ad uno i mattoni, tra loro fratture di anime che non smettono di soffrire, non smettono di pensare, non smettono di amare. Uno dopo l'altro i mattoni con i sigilli del lamento sono ammassati. Ogni mattone è un pezzo di cuore che batte impercettibilmente agli occhi dell'insensibile. Il passare del tempo allarga le fratture. Uno a uno i mattoni sono posizionati. Il muro cresce. Costruiamo muri così alti, solidi e insormontabili. Siamo intrappolati in loro. Siamo intrappolati in noi. Uno a uno i mattoni sono posizionati, il muro cresce e al tempo stesso scompariamo. Era giusto chiudere con questa poesia, una poesia che parlava di muri mentali e del potere che hanno su di noi, del potere che hanno a volte queste costruzioni che ci facciamo, per la quale giustifichiamo comportamenti inadatti, inappropriati, pregiudizi, modi di essere, e ci trinceriamo dietro le nostre posizioni, che altro non sono che muri che ci nascondono, come diceva la poesia. Vi ringraziamo per averci ascoltato in questa puntata dedicata al muro. Vi ricordiamo che potete ascoltare la poesia dei poveri il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14, che abbiamo una pagina Facebook nella quale potete venire a mettere mi piace, ovviamente potete darci dei consigli, scriverci, interagire con noi in qualsiasi modo, noi accettiamo qualsiasi tipo di suggerimento e anche proporre le vostre poesie, perché poi io leggo tutto e quello che è interessante lo capto e lo ripropongo alla radio. Inoltre trovate su Facebook i link per ascoltare in podcast tutte le vecchie puntate della Poesia e dei Poveri. Alcune delle puntate le trovate anche su Spreaker, sempre all'indirizzo La Poesia e dei Poveri. Fatto tutto questo diciamo spiegone finale, vi salutiamo ancora con l'ultimo brano, che è un brano che parla di prigioni mentali. Siamo partiti dall'hip hop, dalla strada, concludiamo con la strada, con l'hip hop, perché i muri per me sono la strada, e quindi l'arte che meglio rappresenta questo tipo di riflessione è sicuramente l'hip hop, è sicuramente la street art, con un pezzo di un autore che abbiamo già passato altre volte con altri pezzi, perché è uno dei miei autori a livello vocale e a livello di scrittura di testi preferiti. Si chiama Chaos One, e quella che ascoltiamo adesso, che parla di prigioni mentali, è Prison Break.
Fra paura e paranoia, e questa è la tua cura, solo un'altra scorciatoia. Prima che muoia, un ultimo intervento, poi tira le vuoi, solo a chiarimento dai. Disutura fra paura e paranoia, e questa è la tua cura, solo un'altra scorciatoia. Prima che muoia, un ultimo intervento, poi tira le vuoi, solo a chiarimento dai. A 16 anni stavo messo male, 20 anni dopo messo uguale, stesso antisociale. Adesso vale solo un'emozione, lo stress che sale, sale la tensione. Rendo la paura un'armatura di cartone, prendo cemento e lacrime, ottengo la redenzione, il vento fra le sbarre alle finestre, una canzone che sento ogni momento e parla di rassegnazione. L'illusione resta al centro dell'arena, se sta musica è evasione, suona un'altra sirena, qua è quarantena, contro ogni revisione, pronto sia alla soluzione che allo sconto di pena. La punizione è estrema, legarti il diritto, lo schema è prima piegarti, poi farti rigare dritto, siccome sei il problema, devi restare zitto, abituarti a sta catena che ti ha appena sconfitto, perché il sistema che ti ha inflitto sta ferita in testa, solo un tragitto, mi basta una via d'uscita, questa è la mia vita, ho scritto il necrologio, fine della partita ed ho trafitto l'orologio. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire, per non sentire il male, le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire, per non sentire il male, le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire. Rendo la paura un'armatura di cartone, prendo cemento e lacrime, ottengo la redenzione, il vento le sbarre alle finestre, una canzone che sento ogni momento e parla di rassegnazione. L'illusione si alimenta i tuoi valori, quando il mondo è una cella, vi solamente fuori, la folla di impostori, ha spento i riflettori, controlla, chi controlla i controllori. Viaggi interiori, una stella oltre il confine, la corona d'allori accanto a quella di spine, la iena che deprime a priori, l'attitudine, la fine, scena gli errori, la solitudine che ignori. Davanti a mille spettatori, conserva la gratitudine, tempi migliori, qua sfiori, il tuo destino ogni momento, ma è inutile che vivi fuori, se muori dentro. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire, per non sentire il male, le mie prigioni sono un incubo mentale, tocca di uscire. Qua ci sono porte che non sempre puoi riaprire, giochiamo chi è più forte, chi ha più voglia di impazzire, per non sentire il male, le mie prigioni sono un incubo mentale.